scatta l'allarme, suonano i cellulari e i pager dei nostri collaboratori e loro devono essere pronti ad intervenire, quindi a partire in 5 minuti.
Notevole, eh?
Sì, è una prestazione non trascurabile, sì.
FFS vi danno il benvenuto nel loro podcast e vi augurano un piacevole viaggio.
Buongiorno e benvenute e benvenuti a una nuova puntata del podcast FFS. Il mio nome è Patrick Walzer e oggi vi accompagnerò di nuovo dietro le quinte del mondo ferroviario. La scorsa volta abbiamo indagato la stazione di Lugano, oggi andiamo a scoprire il mondo di Intervento FFS, i pompieri della ferrovia fondamentalmente. Cosa fanno, di cosa si occupano, chi sono, come viaggiano. Forse l'avrete già visto, il grande treno rosso che circola a volte sulle nostre linee. Per scoprire da vicino l'unità di intervento abbiamo oggi come ospite Filippo Bo, che è responsabile della Regione Sud. Buongiorno Filippo.
Buongiorno Patrick.
Brevemente accennato al tuo ruolo, esattamente di cosa ti occupi e cosa fai?
Allora, come hai già detto, sono il responsabile di superficie per la superficie sud di intervento e il mio ruolo è quello di garantire la prontezza operativa delle quattro sedi a me attribuite, quindi le sedi di Melide, Biasca, Hersfeld e Rotkreuz. Garantisco la prontezza grazie al mio team direttivo, alla collaborazione con loro e quindi noi rendiamo possibile il fatto che loro possano intervenire in caso di eventi sulla rete ferroviaria, garantendo che abbiano il materiale, i mezzi, il personale e la formazione necessaria a farlo.
Quale percorso professionale ti ha portato a fare questo lavoro? Perché evidentemente non è un lavoro così scontato, non è un lavoro per tutti.
Dal 2012 al 2014 ho lavorato presso l'esercito in qualità di ufficiale di professione. Durante questo percorso ho anche frequentato l'Accademia Militare e ho conseguito un bachelor in scienze politiche. E dopodiché nel 2024 ho deciso che era il momento di cambiare direzione e ho cercato quindi nuovi orientamenti ed ho trovato questa offerta come responsabile di superficie di intervento.
Perché questa scelta?
Devo dire che l'ambito pompieristico e delle luci blu, come pure l'ambito ferroviario, mi hanno sempre affascinato. Sono sempre stato attratto dal poter fare qualcosa di tangibile e concreto per le persone che ne hanno bisogno. E diciamo che ho visto anche l'opportunità di passare dall'ambito militare, dove magari ci si prepara per un caso ipotetico, all'ambito delle luci blu, l'ambito del lavoro professionistico, dove ecco che il frutto del lavoro si riscontra immediatamente nell'aiuto che viene dato alle persone in difficoltà. Inoltre anche FFS mi ha sempre attratto come datore di lavoro e quindi ho deciso di fare questo cambiamento.
Ma effettivamente, di cosa si occupa l'intervento? Io l'ho detto all'inizio, i pompieri della ferrovia, no? Con questo treno rosso scintillante che dopo approfondiremo. Ma qual è il vostro compito? Qual è il vostro lavoro?
Sì, siamo i pompieri della ferrovia, ma siamo soprattutto degli specialisti di salvataggio nella ferrovia. Il nostro compito è quello di risolvere le perturbazioni all'esercizio ferroviario in loco, in maniera sicura per tutte le persone coinvolte e garantendo al contempo per quello che è la puntualità e la sicurezza dei nostri viaggiatori. Quindi noi interveniamo per qualsiasi perturbazione che può prodursi sulla rete ferroviaria, partendo da un animale in prossimità dei binari, ad esempio, fino ad arrivare a un incendio di un treno viaggiatori. Per fare questo abbiamo 5 compiti principali che ci sono attribuiti, ovvero la condotta di eventi, dove garantiamo la collaborazione tra gli organi interni dell'FFS e i partner esterni, quindi polizia, ambulanze e via dicendo. Abbiamo la risoluzione delle perturbazioni, quindi riparazione di danni o di problemi alla rete. Abbiamo la rimessa su binario nel caso di deragliamenti, gli interventi che hanno a che fare con le merci pericolose, dove collaboriamo a stretto contatto con i pompieri comunali o cantonali, ed infine abbiamo la lotta contro il fuoco, quindi la vera e propria attività pompieristica. Tutta questa ampia paletta di interventi o di possibili impieghi fa sì che veniamo allarmati oltre 10.000 volte all'anno in tutta la Svizzera.
Che sono tantissime effettivamente.
Sono tanti, sì, ridistribuite su 15 sedi.
Evidentemente avrete un servizio di picchetto perché dovete essere sempre raggiungibili e sempre operativi.
Sì, allora abbiamo due modelli di lavoro per quanto riguarda le sedi. Abbiamo un modello di 5x24, quindi dove i collaboratori sono presenti in sede dal lunedì al venerdì 24 ore su 24 e poi su chiamata, su picchetto durante il weekend. E poi abbiamo un modello 7x24 dove i collaboratori sono presenti in sede 24 ore su 24, 7 giorni su 7. In più abbiamo tre livelli diversi di condotta: il livello di condotta 1 per eventi di piccola portata, che viene garantito dal capo impiego in servizio presso le sedi. Abbiamo il livello di condotta 2 per eventi con portata regionale e dove c'è la collaborazione con gli enti esterni, che viene garantito dai responsabili di sede o dai responsabili di superficie, e questo è veramente su picchetto, quindi siamo raggiungibili sull'arco di una settimana e possiamo intervenire qualora necessario. E poi abbiamo il livello di condotta 3, che è per gli eventi che hanno portata nazionale o internazionale, e questo è garantito dai membri della direzione di intervento ed è un pool di 10 persone che entra in gioco quando è necessario. Un esempio tipico di un evento del livello di condotta 3 è ad esempio il deragliamento nella galleria di base del Gottardo del 2023,
di cui parleremo più approfonditamente tra poco. L'abbiamo detto all'inizio, fate capo a un treno particolare, questo treno rosso, il treno di spegnimento e salvataggio, che andremo a scoprire tra poco. Quali altri mezzi utilizzate per il vostro lavoro per intervenire?
Allora, ogni sede dispone, come hai già detto, del treno di spegnimento e salvataggio, dopodiché abbiamo una flotta di veicoli su gomma, quindi abbiamo per ogni sede due veicoli di capo intervento che permette ai nostri ufficiali, rispettivamente ai nostri collaboratori, di recarsi via strada sul luogo dell'evento qualora sia necessario. Abbiamo molto molto materiale pompieristico, quindi per lo spegnimento, ma anche tipicamente ferroviario, quindi per la rimessa sul binario di eventuali treni deragliati. E adesso stiamo ricevendo anche il nostro nuovissimo veicolo di primo intervento, che è, se vuoi, una mini autobotte, che ha anche altro materiale, che è anche dotata di altro materiale, che ci permette quindi di intervenire in caso di piccoli eventi senza dover per forza utilizzare il treno di spegnimento e salvataggio, andando quindi a risparmiare anche quello che è il consumo di diesel e facendo un contributo anche per la strategia di sostenibilità dell'FFS. E in più stiamo elettrificando sempre di più la nostra flotta su gomma.
Tu sei responsabile per la Regione Sud. Quante sedi e quanti collaboratori occupa la Regione Sud?
Allora, a livello svizzero abbiamo circa 350 collaboratori organizzati nella direzione, la centrale operativa, un nucleo di sviluppo e operazioni. Poi abbiamo 4 superfici, 15 sedi in totale. E per quanto concerne la superficie sud, abbiamo 4 sedi, come già detto, 110 collaboratori circa. In Ticino, andando ancora più nel dettaglio, siamo in 64, quindi 24 collaboratori presso la sede di Melide, 39 presso la sede di Biasca e poi io.
Perché sono state scelte Biasca e Melide?
Biasca e Melide sono state scelte per avere la disponibilità di mezzi di intervento nei pressi dei portali dei due tunnel più importanti che abbiamo all'interno della nostra regione, quindi la galleria di base del Ceneri e la galleria di base del Gottardo. Ed è un requisito che è stato posto dall'Ufficio Federale dei Trasporti per poter procedere con l'apertura e poi l'esercizio delle due gallerie.
Filippo, raccontaci un po' una giornata tipo del pompiere della ferrovia.
Sì, prima magari faccio un piccolo excursus su quello che è la particolarità delle nostre sedi. Le nostre sedi sono organizzate come delle vere e proprie caserme dei pompieri, quindi al di là di tutto quello che sono gli uffici, i magazzini, gli spogliatoi, le docce, abbiamo anche una vera e propria zona di vita in comune. Quindi abbiamo la sala relax, dove i collaboratori magari dopo il turno si trovano per giocare a carte o passare del tempo assieme. Abbiamo la sala fitness, che serve per mantenerci costantemente pronti a svolgere il lavoro fisico che ci viene richiesto. Abbiamo una cucina dove i collaboratori mangiano due volte al giorno. Abbiamo dei contratti con le case anziani per la fornitura della sussistenza. E la giornata tipo si svolge, comincia alle 6:30 con l'entrata in servizio, quindi i collaboratori si cambiano e poi procedono già con i primi lavori, i primi controlli tecnici al treno o i lavori di preparazione. Poi alle 7 c'è un briefing dove vengono discusse le particolarità della giornata, vengono attribuiti i veicoli e i ruoli ai collaboratori. Poi la mattina e il pomeriggio si svolgono in modo abbastanza analogo, quindi ci sono delle formazioni. Rispettivamente i collaboratori possono svolgere le attività che gli vengono attribuite, o sono pronti su chiamata ad intervenire qualora ci fossero degli interventi. Al pomeriggio abbiamo un altro briefing pomeridiano dove si fa un po' il punto della situazione, si definisce il prosieguo dei lavori e poi la sera, prima della cena, c'è il briefing serale dove vengono raccolti i punti aperti da passare poi eventualmente al turno successivo. La sera poi si va nel tempo libero, tra virgolette, dove i collaboratori possono guardare un film, giocare assieme a carte, passare del tempo assieme e dopodiché dormono in caserma, ma sempre essendo pronti ad intervenire.
Scatta l'allarme, in quanto tempo devono essere pronti i tuoi collaboratori?
Scatta l'allarme, suonano i cellulari e i pager dei nostri collaboratori e loro devono essere pronti ad intervenire, quindi a partire in 5 minuti.
Notevole, eh?
Sì, è una prestazione non trascurabile, sì.
È una seconda casa, fondamentalmente le tue colleghe e i tuoi colleghi hanno due dimore, una tutti insieme e una per la famiglia.
Assolutamente, diciamo che hanno anche due famiglie, si può dire, perché volenti o nolenti la vita in comunità poi crea dei legami che non si trovano magari in altre unità organizzative e si crea veramente una vera e propria vita di famiglia, sì.
Questi turni di 24 ore evidentemente hanno anche un effetto importante sulla vita privata. Come si fa a abbinare la vita privata con quella professionale in un caso come questo?
Diciamo che serve chiarezza fin dal momento in cui si sceglie di intraprendere questa carriera, perché ci sono dei lati positivi, ma c'è anche il rovescio della medaglia, se vogliamo. Lati positivi sono quelli che per gran parte dei nostri collaboratori è sempre venerdì, perché loro entrano in servizio, lavorano le loro 24 ore e poi qualora non ci fossero formazioni pianificate o attività particolari hanno poi 48 ore di libero. Questo dà ovviamente un sacco di tempo da poter consacrare alla famiglia, vedere i propri figli crescere rispettivamente, magari andare anche a incastrare un po' la propria attività con l'occupazione a tempo parziale della partner o del partner. Chiaramente il rovescio della medaglia è quello che quando si lavora, quando si è di turno, non si torna a casa la sera e rispettivamente la notte a dormire. Quindi deve esserci chiarezza fin da subito con la partner, con il partner, che quando si lavora la notte non si è a casa, non si può aiutare e rispettivamente si lavora anche spesso il weekend. Quindi ecco, bisogna prendere in conto sia i lati positivi che anche i lati meno positivi di questo modello di lavoro.
Patti chiari e amicizia lunga, insomma.
Esattamente.
Se qualcuno che adesso ci ascolta da casa si fosse interessato a questo lavoro, cosa dovrebbe fare? Che formazione dovrebbe avere per diventare dapprima un milite e poi entrare in questo interessante e affascinante sistema?
Allora, non ci sono dei requisiti fissi per quanto riguarda il lavoro che si è imparato prima, quindi non c'è un requisito particolare, un indirizzo di studio oppure di un indirizzo professionale richiesto. Quello che però viene favorito è un'affinità col mondo pompieristico, quindi se si fa già parte di un corpo pompieri nel privato o rispettivamente si ha l'intenzione di andare a farne parte, ecco che si andrà a priorizzare piuttosto questi candidati. Inoltre ci deve essere anche un certo interesse per quello che è la guida di un treno, perché tutti i nostri militi fino al grado di sergente guidano il treno, sono sia macchinisti che pompieri al contempo.
Ne abbiamo parlato in apertura, ne abbiamo parlato anche poco fa, il TSS, il treno di spegnimento e salvataggio, è un po' il fiore all'occhiello dell'unità di intervento delle Ferrovie Federali Svizzere e andiamo a scoprirlo da vicino, non con Filippo in questo momento, ma andremo a scoprirlo con Omar Vanolli, sergente maggiore e responsabile materiale presso il centro di intervento di Melide. Oggi siamo qui alla centrale di intervento di Melide per scoprire da vicino il treno di spegnimento e salvataggio e ad accompagnarci, a spiegarci, a illustrarci, a portarci all'interno di questo treno speciale dell'FFS abbiamo Omar Vanolli che è sergente maggiore di intervento. Omar, allora, raccontaci un po' questo treno di spegnimento e salvataggio.
Allora, il treno di spegnimento e salvataggio, nel nostro caso il 18, quindi è l'ultimo della famiglia, è composto da 4 veicoli che a sua volta possiamo immaginarcelo diviso a metà, quindi 2 veicoli compongono la parte di spegnimento e 2 veicoli compongono la parte di salvataggio. Abbiamo il primo veicolo della parte di spegnimento, che è il veicolo materiale, come dice il nome, al suo interno è pensato per appunto trasportare il materiale che ci serve per svolgere i nostri interventi. Arriviamo poi al veicolo cisterna, anche qui molto intuitivo come dice il nome, è una cisterna d'acqua con una capacità di 45.000 litri che ci permette di effettuare gli interventi di spegnimento. Tutti e due i vagoni alle loro teste hanno dei cannoni sul tetto di questi due vagoni, quindi la cisterna e il materiale, possono spruzzare acqua con una portata di 2.400 litri al minuto a 8 bar, e abbiamo dei cannoni un po' meno prestanti, diciamo così, che comunque garantiscono 800 litri al minuto, anche loro a 8 bar. Quindi se partiamo dal presupposto che abbiamo 45.000 litri d'acqua, sembrano tanti, sono tanti, ma con le prestazioni di questi utilizzatori in un attimo l'acqua potenzialmente la esauriamo in pochissimo tempo. Quindi ecco, sembra tanta, ma poi di fatto è poca. Passiamo poi a quello che è la parte di salvataggio. Abbiamo due vagoni salvataggio perfettamente uguali, dentro la quale vengono salvate, diciamo così, sì, le persone, con una capienza di 60 persone a vagone, quindi possiamo evacuare fino a 120 persone. In questi container, in questi vagoni, l'ambiente è pressurizzabile. Quindi cosa vuol dire? Abbiamo l'aria pulita, la gente può respirare normalmente, quindi a differenza di un pompiere che quando va nel fumo si indossa il suo apparecchio per la protezione della respirazione con tanto di maschera e bombole sulla schiena, le persone giustamente non gli possiamo dare lo stesso trattamento. Loro possono stare comodamente all'interno di questi vagoni e avere appunto l'aria respirabile, dentro la quale o comunque operiamo anche dei salvataggi, quindi veniamo anche coadiuvati dai dipendenti del 144 se c'è proprio da operare su feriti o persone che hanno bisogno, ecco, di un aiuto in questo senso. Il treno in sé ha una trazione diesel, quindi su 8 carrelli abbiamo 6 carrelli trazionati da appunto motore diesel. Questo è dato da una scelta tecnica, visto che noi dobbiamo intervenire sempre e comunque in qualunque situazione. Se ci troviamo in una situazione dove la corrente di trazione non c'è più o il filo della linea di contatto è caduto, noi dobbiamo comunque poter intervenire. Quindi la scelta della trazione diesel è data prettamente da una questione di efficienza, ecco.
Dunque è un treno che fondamentalmente è un po' un camion dei pompieri, ma anche un'ambulanza, giusto?
È corretto, sì. Svolge entrambe le funzioni ed ancora altre in più, perché ci permette anche di rimorchiare eventuali treni che devono essere rimossi dalla rete, sì.
Quindi se vedrete o quando vedrete un treno rosso particolare sui binari, sapete che è il TSS. Agosto 2023, passiamo a un caso pratico, perché abbiamo parlato tanto di teoria, è molto interessante scoprire il vostro lavoro, ma vediamo come mettete in pratica effettivamente quello che imparate, quello che sapete fare, che sapete fare molto bene. Agosto 2023, deragliamento nella galleria di base del San Gottardo, treno merci, per fortuna nessun ferito, nessuna conseguenza umana, un danno inestimabile, o meglio stimabile, purtroppo molto alto. I primi a entrare, a intervenire, siete stati voi. Com'è andata? Cosa è successo?
Allora, nel caso di un evento, all'inizio, appena si verifica un evento sulla rete, ecco che il personale coinvolto, rispettivamente il primo collaboratore FFS che vede quello che si è prodotto, allarma la centrale di esercizio. In questo caso è stata allarmata la centrale di esercizio di Polleggio, che ha aperto un caso ed ha proceduto poi ad informare la nostra centrale operativa. La nostra centrale operativa, in base all'annuncio che riceve e in base ai mezzi disponibili, procede poi ad mettere in allarme i nostri collaboratori ed i nostri mezzi. Quindi per quanto riguarda la galleria di base del Gottardo c'è già un manuale di intervento, quindi chi interviene quando è già definito, ed ecco che in questo caso sono stati allarmati le sedi di Biasca e di Hersfeld per entrare all'interno del tunnel e prendersi cura, o meglio e andare a risolvere l'evento, e le sedi di Melide e Rotkreuz per essere pronti in qualità di supporto rispettivamente per andare a coprire il territorio lasciato scoperto dall'impiego di Biasca e di Hersfeld. Una volta allarmate le sedi, il tutto si è poi svolto su due binari paralleli. Abbiamo il binario proprio del fronte, quindi i treni di spegnimento e salvataggio sono andati a quelli che si chiamano meeting points, dove arrivano poi i membri delle organizzazioni di salvataggio i nostri partner, quindi polizia, ambulanza e pompieri, che salgono sul treno e poi sono entrati all'interno del tunnel. A Côté c'è tutto l'ambito della condotta, quindi si creano degli stati maggiori, si creano delle organizzazioni che raccolgono le informazioni, definiscono il prosieguo dei lavori e poi danno i compiti al personale impiegato sul luogo. Una volta giunti sul luogo, i nostri capi intervento si sono fatti rapidamente un'idea della situazione, si sono resi conto che l'evento era un po' più corposo di quello che avevamo compreso inizialmente, e poi hanno cominciato con i lavori di messa in sicurezza, quindi del personale coinvolto, rispettivamente messa in sicurezza della zona dell'evento e poi lo sgombero della galleria. I lavori di sgombero della galleria sono durati oltre un mese, quindi è stata portata fuori la merce, sono stati tagliati i vagoni, sono stati portati all'esterno e poi è passato tutto in una fase di cantiere dove si è proceduto poi con la rimessa in esercizio della galleria, rispettivamente la rimessa in funzione dell'infrastruttura vera e propria che era anche stata danneggiata.
Questo evidentemente è un caso eccezionale, enorme, di portata internazionale praticamente, sono cose che viviamo per fortuna raramente. Raccontaci invece qualche aneddoto interessante sulla quotidianità del vostro lavoro.
Sì, come hai detto tu è stato l'evento del secolo, che speriamo che rimanga anche l'evento del secolo, ma abbiamo anche tanti piccoli eventi che magari ci fanno anche sorridere. Penso in questo caso ad esempio a un'evacuazione che abbiamo dovuto svolgere per un treno viaggiatori che non funzionava più ad Oerlikon la sera della vigilia di Natale alle 23, dove i collaboratori della sede di Zurigo hanno evacuato il treno con il TSS e sono riusciti a portare i viaggiatori con il TSS all'aeroporto di Zurigo e hanno permesso così a una famiglia che doveva prendere il volo per andare a festeggiare il Natale a New York di poter prendere il loro volo e poter fare i loro festeggiamenti come volevano fare. Abbiamo anche il caso di un'evacuazione di un treno sul quale c'era una classe di scuola elementare. I bambini sono stati trasbordati sul treno di evacuazione e erano un po' spaventati dalla situazione. Fortunatamente avevamo una riserva strategica di orsetti di peluche che sono stati distribuiti e hanno contribuito a calmare un po' gli animi, rispettivamente a trasformare questa esperienza non proprio positiva magari in un bel ricordo anche per questi bambini. Poi abbiamo tanti eventi anche con gli animali, penso qui ad esempio al soccorso di un vitellino appena nato che si trovava sui binari, che è stato raccolto con il treno di salvataggio e spegnimento, e poi i collaboratori della sede di Hirschfeld in collaborazione con la polizia hanno cercato il proprietario e hanno potuto riconsegnarlo. O alla famiglia di Oche che abbiamo dovuto fare uscire dal tunnel dell'Eppenberg e che ha poi potuto riprendere la propria vita. E poi magari mi permetto anche un piccolo aneddoto personale, che è quello che ho vissuto fin dal primo giorno in cui sono entrato a far parte di intervento, ed è questa passione e questa dedizione che c'è in ogni collaboratore di intervento. C'è proprio questa voglia di aiutare le persone nel momento della difficoltà, questa affinità col mondo delle luci blu che muove ogni singolo collaboratore e che fa in modo che sia veramente una squadra affiatata, nonostante siamo diversi a livello culturale, sparsi in tutta la Svizzera, diverse lingue, ma ecco che la missione, l'obiettivo finale è quello di garantire la sicurezza e la stabilità del traffico ferroviario. E colgo anche l'occasione magari per ringraziare tutti i collaboratori di intervento che ogni giorno si mettono in gioco e ogni giorno magari un po' dietro le quinte, ecco, che garantiscono che qualora ci sia un problema si possa ritornare il più sicuramente possibile, il più in fretta possibile all'esercizio normale.
Beh, una vocazione effettivamente.
Assolutamente, sì.
Grazie anche da parte mia alle colleghe e ai colleghi che ogni giorno vegliano sulle persone ma anche sugli animali, sulla nostra grande rete ferroviaria in Svizzera. Siamo giunti al termine di questa puntata, io vi ringrazio per aver preso parte, per averci ascoltati, speriamo di avervi dato qualche informazione in più che non conoscevate sul nostro mondo ferroviario e su intervento. Grazie a Filippo Bo per essere stato con noi e alla prossima puntata.
Grazie mille.
Questo podcast termina qui la propria corsa. Vi preghiamo di scendere dal treno. Arrivederci a presto.